verità che lega questa parabola, il termine talento è entrato anche nel linguaggio comune, con un uso che sfora non raramente anche nell'abuso. Si sente dire qualche giocatore particolarmente bravo gioca con talento, ma non è possibile, perché il talento ha un significato di base all'origine e ha un significato poi applicativo che è diverso da un'abilità più o meno sportiva. Si può usare anche, visto che siamo dalla patria di Chopin, a un talento musicale. Usiamo tante volte questa parola. Restiamo poi un pochino disorientati dalla parabola, sia per la differenza iniziale che ci sembra una piccola o grande ingiustizia, sia perché sembriamo sollecitati in una via nella quale siamo già abbastanza maestri. Penso alla imprenditorialità lombardo-veneta, visto che noi veniamo da quelle zone dove la produttività, a parte il momento di recessione e di crisi economica del momento, ma la produttività è all'ordine del giorno. Sembrerebbe che il Vangelo ci inviti a produrre sempre di più. Bene, se andiamo un pochino oltre l'idea iniziale, ci accorgiamo che la parabola è molto più ricca di quello che può sembrare, e sicuramente non ci spinge ad essere dei super imprenditori dal punto di vista economico. Prima di tutto però una precisazione circa il talento. Il talento all'origine era una misura di peso, perché nell'antichità, dopo la forma del baratto, per cui si scambiava la merce, io ti do un di legno e tu mi dai una pecora, ecco, si passava al metallo prezioso e veniva fatto passare proprio di mano in mano il metallo prezioso. È vero che ancora oggi non poche lingue conservano uno stesso termine per indicare argento e per indicare il denaro. Penso al francese, penso allo spagnolo, penso all'ebraico. La stessa parola sta ad indicare denaro e argento. Perché il metallo prezioso, possa essere argento o oro, veniva fatto passare di mano in mano. Poi per non far passare questo metallo si rilasciava una ricevuta, e col passare del tempo questa ricevuta è diventata una banconota, così per semplificare un pochino il procedimento. Ma che cosa era un talento? Era una misura di peso che non aveva un valore universale, perché cambiava secondo i tempi e secondo le regioni. Era qualcosa che si aggirava tra i 30 e i 32 kg, quindi usiamo anche solo l'argento anziché l'oro, 32 kg di argento. Perciò nessuno dovrà dire, poverino, uno ha ricevuto un solo talento, perché un talento era già un capitale. Anzi, se vogliamo fare delle equivalenze, un talento valeva 6.000 denari. Un denaro era la paga sindacale giornaliera, quindi sono 6.000 giornate lavorative, quasi 20 anni di lavoro, questo per dare un po' le proporzioni, dove abbiamo un signore magnanimo che sa come investire il suo denaro, lo suggerirà al terzo servo, potevi metterlo in banca, depositarlo e poi ricevere il capitale per interesse, ma non lo fa, perché vuole rendere partecipi i suoi servi di una collaborazione, li vuole responsabilizzare, li vuole associare, quasi quasi una specie di spa, società per azione, non solo, ma quello che dà un po' fastidio è la differenza, perché a uno 5, a uno 2, a uno 1 e non a tutti uguali. Tante volte noi invochiamo l'uguaglianza come un criterio oggettivo, dimenticando che tante volte l'uguaglianza è una disonestà. Lo diceva già il proverbio latino che il sommo del diritto è il massimo dell'ingiuria e della disonestà. Perché? Perché certo, ci dà fastidio quando ci sono delle differenze che nascono semplicemente da una simpatia, che nascono da un tornaconto. Ma il testo è molto chiaro, diede a ciascuno secondo le capacità, quindi non la simpatia, ma il significato che il padrone conosce bene i suoi servi e permette a ciascuno di esprimersi al massimo. a un bambino di 10 anni voi non date un sacco di cemento da 50 kg, perché lo schiacciereste, è un muratore arretto, si prende uno sotto il braccio destro, uno sotto il braccio dietro e va, e non dico come due paglie, però cioè la capacità, perché affidare a uno più delle sue responsabilità significa soffocarlo e viceversa non dare a uno secondo le sue possibilità, come una Ferrari che viaggia sempre a 50 o 60 all'ora, poi dopo un po' la ruttaria. Quindi la differenza nasce da una conoscenza, nasce da un amore, da una possibilità data a ciascuno di rendere il massimo. Naturalmente poi, in base al capitale iniziale, bisognerà in proporzione portare il frutto. Infatti vediamo che il primo servo che da 5 arriva a 10, il secondo che da 2 va a 4, quindi ha raddoppiato in entrambi i casi, hanno lo stesso risultato, lo stesso merito, lo stesso premio. E allora questo è segno davvero di un'autoguaglianza. Quindi che cosa ci richiede in questa parabola, che cosa vuol sottolineare? Innanzitutto l'idea di una partecipazione. Io, questo re, non si accontenta di rimanere nella sua misteriosa e universale superiorità. Conosce la collaborazione, la compartecipazione. Vorrei dire, è stato il primo che ha inaugurato la società per azioni, dove mette la maggior parte del capitale, ma aiutando e favorendo il dividendo poi tra tutti gli azionisti, tra tutti coloro che collaborano. Poteva far tutto da solo, pensate anche nella Chiesa, che disastro fanno i preti, possono fare anche tanto bene, possono fare tanti disastri, perché non ha fatto lui direttamente, perché ha voluto chiedere la collaborazione degli uomini. Un vecchio film che quelli meno giovani forse ricorderanno, Dio ha voluto, Dio ha bisogno degli uomini, forse teologicamente dovrebbe essere aggiornato il titolo, non ha bisogno, ha voluto aver bisogno degli uomini, non ha fatto le cose da solo, ma chiede la collaborazione. Ecco allora questa prima idea di essere questa grande compartecipazione di ognuno in base alla propria sensibilità. Il moltiplicare del capitale è usato attraverso i termini della matematica, del raddoppio, ma vuole dire i gesti da fare, il rendersi partecipi, la coscienza che è una dignità quella che riceviamo di collaborare con Dio, ma non ce ne possiamo stare con le mani in mano, che sarà poi la colpa del servo. Noi potremmo dire, ha ricevuto uno e uno la fa, quindi siamo alla pace. Ma sempre i vecchi latini dicevano non progredi, regredi, non andare avanti e già non tornare indietro. Che hai fatto di tutto il tempo? Che ne hai fatto di tutte le possibilità che avevi? Quindi quel principio all'insegna del quale molti impostano la propria vita cristiana, non faccio nulla di male, è già un grande principio, ma già un buon punto di partenza. Se tutti facessero nulla di male, il mondo avrebbe sicuramente una faccia molto più bella di quella che ha, ma non sarebbe ancora sufficiente. Noi non siamo chiamati a non fare nulla di male, noi siamo chiamati come Dio che ha amore ad essere compartecipi in questa costruzione di una famiglia di amici, di santi, di persone che si vogliono bene, che collaborano, e quindi siamo chiamati a fare il bene, perché il bene è una manifestazione, vorrei dire, della nostra grandezza e della nostra somiglianza con Dio. Quindi non basta non fare il male, non faccio nulla di male. Ripeto, è già un buon punto di partenza, ma ancora insufficiente. È come uno studente che dicesse non prendo l'insufficienza. No, devi cercare di andare al 7, l'8, il 9, il 10 e il 10 con l'8. Se il 10 con l'8 sei al massimo e allora puoi fermarti. Ma al 10 con l'8 non arriveremo mai. E allora ecco l'invito a non rassegnarci semplicemente a restituire quello che abbiamo ricevuto. E il talento non è tanto un bene, anche se poi la parabola ha bisogno di immagini complete, quindi si affida ad altri esperienza, il talento lo paga sovrapporre ad un altro termine che appartiene pure al mondo biblico e anche al nostro linguaggio, un termine un pochino sofisticato, raffinato, che si chiama il carisma. Il carisma è un dono dello spirito, è un dono dello spirito che viene dato a ciascuno, ma viene dato a ciascuno per il bene comune. Se voi andate alla prima lettera ai Corinzi, al capitolo 12, al versetto 7, trovate proprio questi tre elementi. Paolo dice a ciascuno è data una manifestazione dello spirito, quello che chiamiamo carisma, quindi ciascuno, tutti sono portatori di doni dello spirito per il bene comune. Quando noi prendiamo coscienza di avere questi doni e li fruttifichiamo mettendoli a disposizione, ecco allora che c'è quel moltiplicarsi di cui parla la parabola, quindi non in termini di efficienza, di produttività economico-materiale, ma di bene che si dilata, di quel profumo di Cristo che va a beneficio di tutti quanti. Vogliamo raccogliere questa provocazione che il Vangelo ci dà per rinnovare il nostro impegno a non solo evitare il male, ma essere facitori, produttori di bene, là dove il Signore ci ha chiamato a vivere e a operare.